Uno dei più importanti storici del Novecento, Mark Bloch, scriveva che, cito, «la vita di tutti gli uomini è attraversata da sogni a occhi aperti, una parte dei quali è solo fuga insipida, anche snervante, anche bottino per imbroglioni. Ma un'altra parte stimola, non permette che ci si accontenti del cattivo presente, appunto non permette che si faccia i rinunciatari. Quest'altra parte ha nel suo nocciolo la speranza ed è insegnabile». Ecco, questa frase mi è tornata in mente diverse volte mentre leggevo un romanzo che comincia con una favola ungherese che con la speranza, o forse la stupidità, ha molto a che fare. Sto parlando di Lina e Sasso di Mauro Kovacic, uscito da pochissimo per La nave di Teseo. Buongiorno Mauro Kovacic, benvenuto ad Alice.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Mauro Kovacic, lei è un autore notissimo in Italia, ha pubblicato una raccolta di racconti, alcuni saggi e molti romanzi, tra questi editi per La nave di Teseo, La città interiore del 2017, finalista al premio Campiello, e L'avventura terrestre del 2023. E adesso anche Lina e Sasso, che è uscito a fine febbraio. Prima di discutere della favola ungherese che ho citato poco fa, parliamo di Lina, magari, che è un po' il centro di tutto il suo romanzo. Chi è e chi sono le figure che animano il suo mondo?
Lina è una bambina di 9 anni che, diciamo, ha qualche piccolo problema, diciamo, legato a un suo piccolo handicap, ma che supera grandiosamente perché è una bambina piena di forza, piena di intelligenza, gioiosa, che ama stare con i suoi coetanei, ama stare con i suoi compagni di classe, quindi è un, diciamo, un personaggio abbastanza nuovo per me, che è venuto proprio dall'osservazione di un, così, abbastanza casuale, di una bambina che ho avuto modo di frequentare in modo così legato, insomma, a questioni personali. È una bambina che porta con sé però anche una semplicità disarmante, perché poi, come spesso fanno i bambini, vanno al cuore delle cose mettendo in difficoltà gli adulti. Ad esempio Lina si trova, diciamo, tra due fuochi, perché da una parte ha questa mamma molto iperprotettiva, molto attenta e nello stesso tempo frustrata anche per il lavoro che fa, perché fa da fisioterapista, ha un divorzio fresco alle spalle che un po' ha pregiudicato anche un suo futuro più roseo, e nello stesso tempo, ecco, diciamo, tra Elena e questo nuovo fidanzato di Elena, questo nuovo compagno di Elena, che è un altro personaggio importante, che è Max, che ha il ruolo per certi aspetti di un padre putativo, ma ha nei confronti della bambina, o meglio la bambina ha nei confronti di Max un atteggiamento un po' indecifrabile, perché lo scruta con diffidenza e con grande attrazione nello stesso tempo, e Max ha nei suoi confronti un atteggiamento di ascolto che alla fine conquisterà questa bambina, perché a differenza degli altri adulti si mette in ascolto di questa bambina.
Ecco, lei ha già citato tantissimi temi al cuore del romanzo, ma rimaniamo su Lina. A un certo punto la mamma di Lina fa un sogno in cui la bambina rivela delle verità, pronuncia delle frasi sapienziali quasi fosse un oracolo. A me ha ricordato la Pizia di Delfi. Lina, in effetti, ha una disabilità, è una bambina con una disabilità, e quindi riunisce due archetipi della letteratura noti per avere una conoscenza più profonda della realtà, che va al di là della logica e del visibile. Come dialoga il personaggio di Lina con le figure del folle e del fanciullino?
Che bella associazione. Allora, intanto la premessa che vorrei fare è che io mi muovo come camminando sulle uova, perché, come avrà capito, faccio molta attenzione a non svelare molto della trama, perché, diciamo, in questo caso, dopo tanti libri in cui, diciamo, la trama non era forte nei miei libri, in questo caso la storia ha dei colpi di scena, dei continui avvicendamenti, quindi insomma cerco di essere cauto nell'affrontare l'intreccio in sé. Detto questo, sono belle le suggestioni che lei porta, perché, ecco, parla dell'oracolo di Delfi, della Pizia, potremmo aggiungere a questo punto anche Cassandra, perché in effetti Lina è una bambina che quasi grazie ai suoi limiti vede più lontano, no? È una forma di riduzione della propria, se vogliamo, coscienza, della propria conoscenza del mondo, che però porta questa bambina più lontano, porta proprio a scuotere gli adulti che le stanno attorno, poi diciamo sovverte anche certi stereotipi, perché per dire la si immagina succube e debole quando alla volta addirittura è tra i trascinatori della classe e via discorrendo, e nello stesso tempo porta una specie di incanto dentro di sé, ecco, un incanto che alla fine è una, appunto, ammaglia gli adulti che le stanno attorno. Credo che abbia anche a che vedere con il sasso, cioè poi magari parleremo di questo, è come se Lina nel suo candore pensasse di doversi far carico di tutto il peso del mondo, insomma, ecco, di caricarsi sulle spalle tutto il peso del mondo, e quindi affronta la vita curiosamente con pensieratezza e nello stesso tempo anche con una strana responsabilità che nessuno le ha insegnato, perché nessuno l'ha indotta a essere, diciamo, tra virgolette, responsabile del mondo. Però lei se ne prende cura in un modo così a tratti incomprensibile, misterioso, ecco.
Sì, rimaniamo sul sasso, che dal titolo appunto al suo libro, ma che è tratto da una favola ungherese, come dicevo in apertura. I personaggi di questa favola sono tutti animali della fattoria e si riuniscono per preparare una zuppa. Aspettano pazienti che cuocia anche l'ingrediente portato dal lupo, un sasso appunto. Ma sanno forse che il sasso non cuocerà mai, eppure loro ci sperano lo stesso. Leggendo questa favola mi è innanzitutto sorriso molto. E poi mi sono chiesta qual è il confine tra illusione e disincanto, stupidità e saggezza, e fino a che punto noi tutti abbiamo bisogno di sperare. Ragione per cui mi è venuta in mente poi la frase di Mark Bloch.
La frase di Mark Bloch, tra l'altro è uno storico che ammiro anch'io, è una, direi, una verità incontestabile, cioè noi non possiamo vivere di solo disincanto. Diciamo, la lucidità, la malizia, il cinismo degli adulti e quindi il saper guardare dietro le apparenze, tutto il resto non può aiutarci a vivere, se è solo questo, diciamo. E allora la speranza che il sasso cuocia alla fine è indispensabile. Il problema è che anche noi speriamo che il sasso cuocia anche se sappiamo che non può cuocere. Diciamo, la metafora del sasso, in un modo abbastanza palese, è un romanzo, quindi non è che riveli nulla, ha a che vedere proprio con una specie di base istintuale della vita, una specie di fondo energico, biologico, di slancio vitale che contiene proprio, che, diciamo, che è contenuto nelle nostre vite, qualcosa che ci rende anche molto simili agli animali per certi versi, e che poi noi, diciamo, nella civiltà siamo tenuti a tenere sotto controllo. Diciamo che immaginando che il sasso non possa cuocere, credo che si possa tradurre che sappiamo anche che gli istinti fino in fondo noi non li possiamo sopprimere, no? Come dire, forse più che istinto qua sarebbe più giusto parlare di pulsioni. Ecco, diciamo che le nostre pulsioni, la nostra carica pulsionale non si fermerà mai, benché noi tentiamo di tenerla sotto controllo.
Allora, per allacciarsi a questo concetto, alla carica vitale del romanzo, uno dei temi centrali è quello del corpo. Tutti i personaggi hanno un rapporto contrastato e ambivalente con il corpo e anche con il sesso, che forse è riassunto in un passaggio che cito. Ci sono uomini e donne che credono solo nell'onestà del corpo, nella sua brutale certezza, l'unico vero paese delle meraviglie, forse le persone più disincantate del pianeta, o forse le più illuse. Ecco, parlare di illusione, disincanto, onestà, corpo, certezza e infanzia, è forse un po' il cuore di Alice, appunto, della nostra Alice. E come mai questo avviene, secondo lei? Come mai si tratta delle persone più disincantate del pianeta o forse le più illuse?
Non ho capito se lei cita Alice nel senso di Alice del Paese delle Meraviglie,
sì,
se
la nostra trasmissione si chiama Alice, appunto, e sono temi questi che sono abbastanza cari al...
Ah, certo,
esattamente,
certo, sì. Certo. Beh, non c'è dubbio che, diciamo, non so se non c'è dubbio, per me, diciamo, è indubbio che il corpo, nel bene e nel male, è rimasto l'unico scoglio a cui possiamo aggrapparci con certezza, in un mondo in cui comunque, insomma, abbiamo avuto una specie di, come dire, viviamo una specie di smarrimento per quanto riguarda orientamenti di tipo filosofico, religioso, ideologico, tutto, diciamo, attorno a noi sembra vacillare, spesso il corpo ci si presenta come veramente uno scoglio a cui aggrapparci, e credo che l'epoca contemporanea lo dimostri, insomma, in tutte le sue forme, sia in una specie di manifestazione eccessiva del corpo, pensiamo alla presenza del corpo nei social media, sia nella cura che facciamo del corpo, quindi la ginnastica, le diete, la cosmetica, la chirurgia estetica, quanto il corpo è il nostro biglietto da visita e anche una specie di tempio personale, no? Allora, in questo senso, i personaggi del romanzo, e qui parliamo degli adulti, ma anche di Lina, poi alla fine, i personaggi del romanzo hanno con il corpo un rapporto ambivalente. Da un canto lo forzano, lo mettono alla prova, lo sperimentano, pensiamo a Carlotta, no? Che è un altro personaggio, che è la ex di Max e che tra l'altro una ex radiofonica ed è una giornalista che è passata dalla radio alla TV ed è molto nota come personaggio e fa una vita pubblica irreprensibile, e poi invece ha una vita personale, privata, molto turbolenta, molto vivace, potremmo dire, anche dal punto di vista sessuale. Ecco, diciamo, si mette alla prova, sperimenta il proprio corpo, ma nello stesso tempo è come se provasse a superarlo, a sublimarlo, a oltrepassarlo, cioè come se questa pratica del corpo, in questo caso la sessualità, non fosse fine a se stessa, ma fosse quasi una specie di passaggio necessario per un'estasi, no? Per una, proprio nel senso etimologico, un uscire fuori di sé, no? Un raggiungere mete che probabilmente, appunto, la religione, la filosofia non ci concedono più, ecco, ad esempio.
Ecco, questo rapporto ambivalente col corpo lo si vede anche nei confronti dell'amore. A un certo punto del libro lei cita liberamente alcune frasi dei quaderni di Simone Weil, leggo: «È mediante Eros che possiamo essere salvate, ma dobbiamo amare con distacco, sopportare il pensiero che coloro che amiamo, a cui si pensa con amore, sono mortali, sono forse morti nell'istante stesso in cui si pensa a loro». L'amore è cosa divina, se entra in un cuore umano lo spezza. Eros è farmaco, nel senso greco del termine, veleno e medicina. Ecco, tra questi due estremi, dove pende l'ago della bilancia per i personaggi di Lina e il Sasso?
Non pende, credo, perché appunto pensiamo alla doppiezza della parola greca farmaco, no? Che può essere una medicina, può essere un veleno, no? Non pende, oscilla, direi, oscilla costantemente anche nel corpo di Lina, questo corpo difettoso, non perfetto, che quasi rispetto a, diciamo, alla normalità che noi riteniamo normale, insomma, negli altri suoi compagni di classe. Per non essere troppo misteriosi, questa bambina ha la sindrome di Down, ma insomma è una forma molto limitata, quindi comunque, diciamo, non è gravemente debilitata, tutt'altro, eppure appunto questo corpo difettoso sembra quasi rilanciare Lina in una maggior vitalità, in una maggior apertura verso il mondo, anziché chiudersi, anziché tutelarsi, anziché proteggersi dalle eventuali difficoltà che può avere di relazione con gli altri bambini, si butta nella vita, no? È una bambina fortemente curiosa del corpo suo e del corpo degli altri, in quella fase così delicata nell'infanzia e per me così affascinante, in cui certe zone, come dire, della mente, come appunto la sessualità, cominciano a baluginare all'orizzonte, possono essere anche fonte di attrazione, ma non si ha la più pallida idea di che cosa siano ancora. Per cui Lina viene quasi sedotta dalla sua compagna di classe, che seguirà in queste ricerche un po' maldestre, un po' goffe, insomma, su primi passi di una possibile sessualità, qualcosa di, diciamo, rispetto al quale Max la metterà subito in guardia, cercherà di costruire degli argini, cercherà di tutelarla, però ecco che esprimono queste forme di una doppiezza, ecco, in cui c'è questa oscillazione tra godere e il temere. Ecco, lei citava Simone Weil, il fatto che poi l'amore si sprigiona dentro di noi come qualcosa di ignoto, perché è portato sempre da fuori. L'amore, non, mentre gli altri sentimenti possiamo covarli, possiamo allevarli dentro di noi, appunto la rabbia, l'onore, il coraggio e tutto il resto, l'amore è sempre un evento che ci accade e che entra dentro di noi come qualcosa di non umano, anche se è portato dagli umani. In questo senso Simone Weil parla di una cosa divina, cioè a prescindere dalla nostra fede religiosa, l'amore si sprigiona dentro di noi come qualcosa di più potente del tocco umano, ecco, e questo è, a prescindere dalla nostra convinzione, una specie di miracolo, ecco.
È molto bella questa analogia, perché non si può applicare soltanto all'amore, ma anche ad altre cose. A me viene in mente un celebre aforisma di Paul Valéry, in cui si dice che i primi due versi sono un dono degli dèi e il resto è lavoro del poeta. Alla fin fine anche la scrittura è un grande innamoramento. Ma ecco, al di là dell'amore, anche la coppia viene messa insomma in discussione in Linea del Sasso. Siamo davanti a relazioni fragili che finiscono o che traballano, in cui emerge una visione tutto sommato negativa della mascolinità. Qui ad Alice ne avevo discusso con Domenico Starnone anche qualche mese fa, e Starnone sosteneva che oggi il maschio non è più in grado di rappresentarsi con nettezza, così ha detto nella nostra intervista, nemmeno nell'inettitudine, perché non ha gli strumenti, e la cosa diventa chiara proprio nei rapporti primari, nei rapporti di coppia. Lei che ne dice?
Non lo so che ne dico, nel senso che Domenico, tra l'altro Domenico Starnone è uno scrittore che amo, tra l'altro è un amico, e ha sempre scritto poi di queste faccende, tra l'altro sempre con un punto di vista maschile. Io in questo romanzo ho provato a allestire una coralità di voci, per la maggioranza sono femminili, ma una coralità di voci, e ho fatto in modo anche dal punto di vista proprio linguistico che di volta in volta, occupandomi tra virgolette di un personaggio o di un altro, prestavo a quel personaggio proprio anche l'intonazione linguistica, quindi il pensiero, se quel capitolo è dedicato a Carlotta, la lingua è una lingua, come dire, un po' dispettosa, un po' capricciosa, scoppiettante, che è quella di Carlotta. Se parlo di Lina, la lingua tende a semplificare le cose, è una lingua insomma quasi zen, nel senso proprio che cerca una semplicità, una specie di grado zero. Sui rapporti tra uomini e donne credo che si sia detto tantissimo, e io cerco di assecondare proprio lo sguardo dei miei personaggi, che spesso mi portano in posti dove io non pensavo neanche di andare. Io spesso scopro delle cose che penso mentre le scrivo. Qui è vero, diciamo, l'unico personaggio maschile che è, no, ce ne sono due a dire il vero, insomma, non escono benissimo, bisogna ammetterlo, sia l'ex marito di Elena che Max, che poi alla fine è il protagonista, un co-protagonista della storia insieme a Lina, non se la passano, non escono benissimo, è vero. Però io sono piuttosto scettico riguardo a, come dire, a delle generalizzazioni, a delle astrazioni, ecco, le lascerei alla sociologia. Io credo molto nella storia, nel romanzo, nella potenza che possono, delle cose a cui che ci possono mostrare questi personaggi, cercando proprio di mettere in discussione gli stereotipi e possibili schemi così di ragionamento sulla mascolinità di oggi.
E questo secondo me si vede in realtà molto bene nel romanzo, perché i suoi personaggi sono molto complessi, non sono delle macchiette che rappresentano una o l'altra posizione. Max in particolare, sì, abbiamo detto, non ne esce benissimo alla fine del romanzo, però si impegna, cerca di fare bene il padre, anche se Lina non è sua figlia e è una bambina non facile da gestire. Anzi, invidia il tipo di genitorialità di Elena. Se capita di essere mamma, dice, lo sarai per tutta la vita, sarai amata da un figlio, da una figlia, che ti cercherà anche da grande e ti venererà e penserà a te e ti perdonerà ogni cosa. È una fortuna, dice Max, a cui voi madri non fate mai caso. Potreste essere padri o donne senza figli e sarebbe tutta un'altra storia. Che cosa l'ha portata a scrivere questo passo? Il padre davvero rimane una figura minore rispetto alla madre?
Allora, intanto aggiungo una postilla alla mia risposta di prima, che mi sembra importante. e che riguarda, diciamo, non mi sono preso cura della mascolinità, intendendolo proprio nel senso stereotipo questo concetto, perché penso che tutte le persone e quindi tutti i personaggi del mio romanzo siano, diciamo, imperfette, siano difettate, siano doppie, portando in sé appunto un elemento di ineluttabile animalità, istintualità e un elemento di razionalità e ragionevolezza. Diciamo che sono tutti, per usare la metafora del minotauro che uso a un certo punto nel romanzo, è come se fossero tutti maschi e femmine dei minotauri, cioè c'è un elemento ferino e un elemento di socievolezza in entrambi, e quindi alla fine tutti provano a dare il massimo di sé, diciamo, e nello stesso tempo tutti vengono traditi da difetti, da mancanze anche profonde. Detto questo, mi sono dimenticato la domanda che mi ha fatto.
Se Max cerca comunque di fare bene il padre, e se il padre però rimane comunque una figura minore rispetto alla madre.
Sì, grazie. Il padre resta, diciamo che lui prova a fare bene il padre, ma diciamo quella frase che lui dice in un momento di rabbia a Elena è una frase in cui credo anch'io. Cioè credo che in effetti essere madri comporti un legame e una fortuna e una visceralità e una specie di complicità interna, interiore, biologica con i figli che supera la dimensione paterna. Ecco. Questo però, ripeto, lo dico come al solito affidandomi alla mia esperienza personale senza tentare di fare teorie. La figura del padre, diciamo, come figura della legge normativa, secondo, non so, la psicoanalisi, oppure la figura della madre più legata alla natura, insomma, senza fare generalizzazioni, perché per mia personale esperienza, diciamo, non soltanto di figlio, ma anche di testimone delle persone che conosco, che mi stanno attorno, insomma, che guardo, perché io poi, diciamo, passo la vita a osservare le persone che mi circondano, persone che vedo, a ascoltarle, quindi, diciamo, il mio è una specie di sondaggio silenzioso. Sì, credo che essere madri comporti, forse comporterà anche una responsabilità più alta, però comporta una fortuna di vincolo, di un vincolo non implicito, eppure profondamente eloquente, che supera quello del rapporto col padre.
Grazie a Mauro Kovacic, lì nel Sasso, in libreria per La nave di Teseo. Buona giornata e a presto.
Grazie, grazie.